È vero che l'articolo 75 indica uno strumento di pura abrogazione, cioè di togliere parti che le leggi hanno introdotto, ma è anche vero che questo è dire molto poco, perché se noi togliamo la particella non da una proposizione, non fumare, togliamo il non, ne ricaviamo il comandamento di fumare, punto esclamativo, e cambia completamente il senso. Cambiando il senso abbiamo innovato l'ordinamento, non soltanto cancellando un pezzetto, ma cambiando il sistema normativo che ne deriva. Per cui aver messo l'articolo 75, dopo aver detto la funzione legislativa come principio generale spetta al Parlamento e viene esercitata nelle forme 71-74, 75 ci dice un atto che non deriva dal Parlamento, ma che serve ad abrogare le leggi, ed è la prima deroga al principio per cui le leggi le fa il Parlamento. In questo caso la legge, impropriamente chiamata legge, ma è una fonte, la fa il corpo elettorale. L'articolo 76 e 77 sono quelli di cui vi parlo oggi, la delega legislativa e il decreto legge, due atti normativi che non provengono dal Parlamento, ma provengono dal governo, e infatti hanno la forma del decreto. L'articolo 78, non sappiamo nulla dell'articolo 78, che dice una cosa molto breve: le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Ovviamente non abbiamo mai esercitato questa disposizione, non è stata mai applicata, per nostra fortuna, in quanto la mia generazione è la prima generazione di italiani che non conosce la guerra, se non attraverso la televisione, che è un metodo migliore che sotto il bombardamento. E non conoscendo la guerra, non conosce l'applicazione di questa norma. Questa norma è stata fatta nel 48, ma mai applicata, e speriamo che continui così. Però averla messa dopo il principio di che le leggi le fa il Parlamento, dopo le eccezioni, leggi fatte dal popolo, leggi fatte dal governo, ci dice che questa dichiarazione di stato di guerra fatta dal Parlamento e soprattutto il conseguente conferimento dei poteri al governo è un esercizio di delega, probabilmente, e il governo acquisisce in forza di questa delega dei poteri di fare decreti con forza di legge. È un'ipotesi, perché non ci dice nulla se non quello che c'è scritto in Costituzione. La Costituzione lascia una scatola indefinita, bisogna vedere cosa succede. Se andiamo a bombardare, come abbiamo fatto, la Serbia, non c'è bisogno di fare un conferimento di poteri al governo. Se facciamo degli interventi umanitari in Libia e bombardiamo un po' qua e là, non c'è bisogno di fare una delega di poteri normativi. Se invece il paese è invaso dalle truppe di San Marino, ci può stare, e il Parlamento viene occupato dai carri armati sanmarinesi, prima di sciogliersi le camere, tutti scappano, vanno lontano, come faceva Sua Maestà il Re Savoia, che se ne è scappato a Brindisi, e a questo punto, prima di scappare, dice: governo, tu che resti a Roma, ti conferiamo i poteri normativi, fai pure le leggi. Per cui è un potere del tutto derogatorio, del tutto sformattato, nel senso che non c'è un formato di questo potere conferito. Speriamo di non sapere mai come si applica, perché se si dovesse applicare vuol dire che siamo veramente messi molto male. L'articolo 79 è quello dell'amnistia e indulto. Prima che i geni italici cambiassero l'articolo 79 introducendo quel monstrum giuridico che è la legge approvata a maggioranza di 2/3 anche nella votazione articolo per articolo, l'amnistia e indulto era una forma di delega anomala, perché la vecchia Costituzione diceva che il Parlamento con legge delega il Presidente della Repubblica a emanare decreti di amnistia e indulto, per cui era una forma di delega un po' anomala. Oggi è rimasta una forma di legislazione un po' anomala, ha mantenuto il suo numero, non è più propriamente un'eccezione al principio che il potere legislativo lo tiene in mano il Parlamento, perché è una norma che affida al Parlamento un potere dicendo però tu lo eserciti con delle maggioranze rinforzate. L'articolo 80-81 ne abbiamo già parlato, sono le due leggi formali, l'autorizzazione ai trattati e l'approvazione dei bilanci. Due leggi particolari, prive di un vero e proprio contenuto innovativo dell'ordinamento, si potrebbe dire che non fa parte della funzione legislativa, dove la funzione legislativa sia creazione di norme, ma fa parte di una funzione di controllo politico del Parlamento sul governo effettuata in forma di legge. Per cui queste norme stanno a dire, anche se l'autorizzazione e l'approvazione non sono atti normativi, ma sono provvedimenti amministrativi, qui stiamo parlando delle leggi e diciamo che queste funzioni sono riservate alle Camere e devono essere fatte con legge formale. Il titolo che inizia dicendo: questa parte della Costituzione si occupa della formazione delle leggi, finisce con una norma sorprendente fino a un certo punto, a cui possiamo dedicare 2 minuti e mezzo. Non perché non sia un problema. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Ciascuna Camera vuol dire che ciascuna Camera non lo fa con legge. Non esiste la legge monocamerale. Se la Camera dei Deputati vuole fare un'indagine su un argomento di pubblico interesse, per esempio le cavolate che dico io a lezione di pubblico interesse, visto che sono in rete, lo fa con la sua delibera interna. Può essere che le Camere lo facciano con legge se decidono di fare una commissione bicamerale di inchieste. Commissioni bicamerali di inchiesta ce ne sono tantissime, sono più quelle bicamerali che quelle monocamerali, e di solito sono fatte con legge, perché è lo strumento con cui si decide una cosa da parte dei due rami del Parlamento e perché c'è quello che segue. A tale scopo, cioè per fare l'inchiesta, nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, sono piccoli parlamentini queste commissioni, e poi continua: la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Avete capito bene? Tipica domanda d'esame: ma la commissione d'inchiesta può ordinare l'arresto di un testimone reticente? No, come no? Quello deve fare il giudice, c'è scritto qui ed è successo. Adesso stesso una commissione d'inchiesta su Ustica, se ben ricordo, l'aereo che è precipitato a Ustica partendo da Bologna e a quanto pare ha bombardato dall'aviazione che stava inseguendo dei MiG libici, ma non si è mai saputo nulla, e un generale dell'aviazione ha rifiutato di deporre, e la commissione ha detto: che cosa fa lei? Rifiuta di deporre? Carabinieri, arrestatelo. Perché ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, nel senso che ha gli stessi poteri inquisitori dell'autorità giudiziaria, per cui può costringere a testimoniare la gente. E perché sono istituite con legge? Non soltanto perché sono bicamerali e quindi è più semplice farle con legge, ma perché la legge può anche definire questi poteri. E talvolta la legge ha affidato alle commissioni d'inchiesta il potere di superare il segreto di Stato, cosa che invece il giudice si trova come porta chiusa. Se il governo pone il segreto di Stato, il giudice ha la porta sbarrata, l'unica cosa che può fare è ricorrere alla Corte Costituzionale, ma è difficile che la spunti. Mentre la legge può dire su la commissione d'inchiesta non può essere apposto il segreto di Stato e quindi devono essere consegnati i documenti. Questo crea dei grossi problemi tra le inchieste fatte dalla Commissione e quelle fatte dal giudice, e spesso ci sono stati dei conflitti perché il giudice dice: adesso tu mi passi le carte, oppure la Commissione dice al giudice: adesso tu mi passi le carte. Il giudice dice: io non ti passo le carte, sto procedendo per la mia causa. Cose molto complesse, perché questo è un organo che la commissione d'inchiesta non si capisce bene cosa possa fare, è una commissione che può occuparsi di qualsiasi problema di interesse pubblico, ma siccome è composta con un sistema proporzionale, non è uno strumento che controlla il governo, perché è in mano alla maggioranza, è la maggioranza che sostiene il governo e anche la maggioranza che occupa la commissione, per cui difficilmente la commissione è un pungolo sull'attività di governo. Per cui è fatto in Italia delle indagini storiche, per esempio sul mezzogiorno, sulla disoccupazione, sulla povertà, e poi ne ha fatte altre invece sui grandi scandali. I grandi scandali, soprattutto i grandi punti di domanda delle stragi in Italia, per esempio, Ustica è uno di questi, la strage di Bologna, il rapimento di Moro e così via. Per cui ha svolto anche attività parallele a quella della magistratura. Alcune sono state degli episodi addirittura di malversazione della maggioranza contro l'opposizione. E c'è stata la famosa commissione d'inchiesta Mitropkin sugli incartamenti di una spia russa che rivelava delle cose incredibili sul Partito Comunista Italiano, e un'altra commissione d'inchiesta sul Telecom Serbia che la maggioranza di centrodestra ha istruito contro Prodi, con documentazione falsa prodotta da il famoso giornalista che piace tanto, Sallusti. Leggetevi il fondo di Sallusti oggi, dopo si meraviglierà se avrà querelato dalla Cassazione. Il Farina, detto Betulla, che faceva il giornalista ma anche la spia, aveva preparato un incartamento falso per danneggiare l'opposizione, cioè la maggioranza, la commissione d'inchiesta, invece di essere una commissione che segue il governo e cerca di pizzicare gli sbagli del governo, è una commissione diretta contro l'opposizione. Vedete come la formazione di una commissione, cioè la regola sulla formazione della commissione, finisca con anche condizionare la funzione che svolge questa commissione. In altri paesi le commissioni d'inchiesta, anche nelle regioni, sono paritetiche, proprio per evitare che ci sia questo gioco maggioranza-opposizione che ne paralizza. Comunque, il titolo che incomincia la funzione legislativa è assegnata al Parlamento, finisce con occuparsi delle commissioni d'inchiesta, perché le commissioni d'inchiesta possono essere oggetto della funzione legislativa. Ma la cosa che a me preme sottolinearvi è che tutto ciò forma una tipologia chiusa. E questa è la lezione che bisogna imparare da tutto ciò. E cioè l'articolo 70 fissa un principio. Le leggi le fa il Parlamento. Le norme successive indicano le eccezioni. Dopodiché c'è un punto. Non ci possono essere altre eccezioni. Non c'è altro modo per inventarsi un atto con forza di legge se non introdurre in Costituzione una riforma, cioè una nuova previsione costituzionale, perché la Costituzione sigilla il novero delle fonti primarie. Le fonti primarie sono la legge formale e gli atti con forza di legge, questi tre. Punto. Non avrai altra fonte primaria al di fuori di me. Bella questa, eh? Oh, ho cambiato la struttura. Allora, questa l'abbiamo appena vista, fonti primarie sì. Incominciamo con l'ordine stabilito della Costituzione, articolo 76. Ci parla della delegazione legislativa. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Allora, cosa può succedere? Può succedere che il Parlamento, attraverso un procedimento ordinario, perché uno dei vincoli della riserva d'assemblea, cioè deve essere una legge approvata col procedimento ordinario e non approvata in commissione, può delegare il governo a fare leggi, però questa delega dell'esercizio del potere legislativo viene delegato non il potere, dicono i puristi, giustamente, ma l'esercizio del potere è innanzitutto limitato nel tempo, cioè c'è una scadenza come il latte, ha un oggetto delimitato, non può essere una delega generale, ti delego la funzione legislativa, ma deve essere indicato qual è l'oggetto su cui il governo può emanare norme, e non può essere una delega in bianco perché è vincolata a rispettare i principi e criteri direttivi, cioè la legge di delega deve fissare i principi. Vedete che anche qui ci troviamo di fronte alla distinzione principi-regole. Il Parlamento deve fissare i principi, può fissare anche delle regole generali, può anche fissare delle regole particolari che il governo deve rispettare, può fissare anche dei criteri procedurali che il governo deve seguire, per esempio acquisire i pareri di qualche organismo, e in questo modo condiziona l'esercizio della delega. La delega non può essere senza scadenze, permanente, la delega non può essere senza limiti oggettivi, ma deve essere legata a un oggetto specifico, la delega non può essere in bianco, ma deve essere guidata da una serie di paletti messi dal Parlamento nella legge. Questi paletti possono essere semplici principi, obiettivi da raggiungere, possono essere regole che vanno recepite nel decreto, possono essere anche modalità di esercizio della delega. Una cosa abbastanza semplice, come vedete, la delega è molto usata e non è usata come si pensa e come suggeriscono i manualacci per cose di poco conto. Non è che il Parlamento si libera di norme che non gli interessano. La delega è esercitata soprattutto per i grandi corpi normativi. I codici, i quattro codici, sono frutto di delega. E come mai sono frutto di delega? Perché le caratteristiche di un codice sono incompatibili col procedimento legislativo. Non si può immaginare che il Parlamento si metta a discutere 2900 commi del codice civile. Quanti anni ci mette a discutere 2900 commi? È impossibile. Non solo, ma alla fine il risultato deve essere di una forte omogeneità. Il codice non è soltanto una raccolta di leggi, ma è anche una omogeneizzazione della disciplina, per cui il concetto di soggetto, di potere, di contratto, di negozio giuridico, di obbligazione, di responsabilità, di persona giuridica e così via, devono essere permanenti nel codice. Non ci possono essere definizioni diverse dei termini. Questo implica una tenuta tecnica dei codici, tale per cui i codici sono generalmente predisposti da una commissione di esperti e poi recepiti nell'atto delegato, nel decreto delegato. C'è una legge di delega e dopo c'è un decreto delegato. Questo decreto delegato è approvato dal governo, ma spesso il governo approva codici che sono sviluppati dai tecnici. Recentemente è stata cambiata la legge sul processo amministrativo. La delega prevedeva che la legge fosse sostanzialmente scritta dal Consiglio di Stato, per cui è il giudice amministrativo che ha scritto le regole che presiedono al processo amministrativo. Il governo le ha recepito con qualche piccolo cambiamento, tendenzialmente peggiorativo, ma il corpo tecnico è stato fatto da un organismo tecnico-giuridico. Quando negli anni 80, 70, 80, chi lo sa, andiamo a vedere, il Parlamento ha delegato il governo a riformare il codice di procedura penale, Il codice di procedura penale è stato predisposto da una commissione tecnica, fatta da professori, avvocati, eccetera. Il codice di procedura penale è stato emanato aggiornato del 2011, ma il codice non ce lo dice, vero? Sì, nell'88. In realtà è stata una delega che si è prorogata anni dopo anni, per questo non ricordavo esattamente la data, perché è stato un procedimento molto lungo la formazione del codice. Dopodiché è stato recepito dal governo e messo dentro nel decreto delegato. E come vedete è un corpo normativo che ha la bellezza di 746 articoli. Ve li immaginate messi in mano alla commissione competente e poi all'aula e poi alla commissione competente dell'altro ramo e poi all'aula? Quanti anni sarebbe durata la navetta tra una parte e l'altra del Parlamento? Sono cose che non si possono fare col procedimento legislativo, non si sono mai fatte col procedimento legislativo. Ecco un tipico uso della delega legislativa. Altre cose, tutti i testi che riguardano l'IRPEF, l'IVA, l'IRAP, queste cose qui, tutti i corpi che riguardano le tasse sono fatte con delega, perché anche quelli sono corpi normativi ad alto tenore tecnico, che non possono essere discussi in Parlamento. Nel senso che c'è la consapevolezza da parte del Parlamento che detiene sì il potere legislativo, però ci sono cose che non possono affrontare direttamente col procedimento legislativo, è meglio delegarle. Allora, conferendo la delega per il codice, sarà difficile trovarla in rete, il Parlamento si è spogliato della funzione legislativa, come è difficile, eccola qua. Qui vedete una delega storica, la delega a fare il codice di procedura penale, è storica e vi prego di guardare anche la complessità della cosa. La norma di delega è semplice. Il governo è delegato a emanare il nuovo codice penale secondo i principi, criteri direttivi e procedure previste da presente legge. Articolo 2, sono i criteri. Piaciuti? Ecco, sono svariate pagine di criteri, nel senso che il Parlamento si è spogliato del compito di scrivere il codice, ma non si è spogliato del compito di fare le scelte di fondo del codice. Le scelte di fondo del codice stanno tutte dentro questi principi e criteri direttivi, lungo l'elenco che arriva a 105 e poi segue per i minori che non ci interessa di meno. Ma qui dentro voi trovate le scelte importanti, per esempio il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, come si chiama in gergo, cioè dal sistema in cui è il giudice che interroga i testimoni e ricerca la verità, al sistema un po' l'americana, per cui il giudice fa l'arbitro del gioco delle armi tra l'avvocato della difesa e la pubblica accusa, per cui è più l'arbitro che l'inquisitore. L'Italia non è completamente sul sistema accusatorio, come sempre il sistema accusatorio è stoppeso all'italiana, cioè con mozzarella e parmigiano, anzi pomodoro e mozzarella e origano, buono. E il sistema è pregiudicato dalle scelte parlamentari, è il Parlamento che ha deciso di optare per un tipo di sistema. Vedete, l'obbligo del giudice di dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico. È scritto in maniera complicata, purtroppo il diritto è così, cosa ci volete fare? Se preferite la fisica quantistica, vi assicuro che è scritto in maniera più complicata. Ma questo sta a significare che il giudice ha il compito di guidare il dibattimento e tenere in conto del scambio delle prove contro prove, che sono affidate all'avvocato della difesa e alla pubblica accusa. Questa è una decisione già contenuta nella legge di delega e che condiziona poi il governo delegato. Sono sempre così lunghe le leggi di delega? No, naturalmente no, le leggi di delega spesso sono fatte in fondo a una legge di riforma, in cui il Parlamento fa la legge di riforma e poi alla fine dice il governo delegato a omogeneizzare la normativa che risulta con quella della presente legge. C'è il governo e non dice null'altro, non dice come, quando. Il governo deve fare l'operazione che il legislatore non fa, e cioè di prendere quel corpo normativo, collocarlo nell'ordinamento giuridico, dichiarare l'abrogazione espressa delle norme che sono sostanzialmente abrogate e creare i tessuti di connettivi tra quella nuova legge e il sistema normativo. Sono compiti di bassa legislazione, importantissimi, ma di bassa legislazione, che il legislatore affida al governo senza neanche dettare i criteri direttivi. La Corte ha detto non importa, perché il concetto di delega al coordinamento normativo è sufficiente. Vuol dire che il governo deve coordinare e non può fare di più. Non c'ha strumenti, non può introdurre strumenti innovativi, può soltanto coordinare una normativa con il resto. Per cui non c'è una misura esatta a cui noi possiamo affidare la quantificazione di questi limiti. L'oggetto definito può essere qualsiasi, può essere un piccolo oggetto e può essere un intero codice. C'è stata una famosa delega che ha dato luogo alle cosiddette leggi Bassanini, fine anni 90, e 96, 59 e 96, in cui addirittura l'oggetto era definito in negativo. Cioè visto che possiamo, guardiamole. Era definito in negativo, nel senso che non si diceva quali erano le materie delegate, ma si diceva quali erano le materie non delegate. A 97 forse, sì. Forse 97, no, 96. 97, è questa. Ma questo ci dice solo l'articolo 21. Vedete? Dunque, il governo delegato a emanare entro 9 mesi uno o più decreti volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi nel rispetto di principi e criteri direttivi contenuti nella presente legge. Sono escluse dall'applicazione dei commi le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie, per cui non ci sta dicendo quali sono gli oggetti su cui il governo può compiere il trasferimento, ma ci sta dicendo quali sono gli oggetti su cui non può compierle. Può trasferire alle regioni qualsiasi funzione amministrativa, salvo queste materie, che poi sono state riscritte e introdotte in Costituzione nel titolo quinto, come vedremo più avanti. No? Non può trasferire gli affari esteri, la difesa, le confessioni religiose, i beni culturali, stato civile, cittadinanza. Su questo non c'è delega. Sul resto può essere tutto preso dal governo come materia da costruire nel decreto delegato e trasferire alle regioni. Vedete, sono tecniche molto diverse di costruzione della legge di delega e fa della legge di delega uno strumento estremamente flessibile. Non c'è legge di riforma che non finisca, come vi dicevo, con una legge, con una norma di delega al coordinamento normativo, e le grandi riforme sono quasi sempre costruite attraverso lo strumento della legge di delega. Altro che cosa di poco conto. La legge 400, di cui vi parlavo ieri a proposito del regolamenti, l'articolo 17, la legge sulla presidenza del Consiglio e sui poteri normativi del governo, ci dice qualcosa sul procedimento, e cioè che i decreti sono emanati dal Presidente della Repubblica con denominazione di decreto legislativo. Questa è una cosa importante, perché è un nomen iuris dato all'atto. Perché è importante? Perché prima i decreti delegati venivano emanati dal capo dello Stato con il suo strumento, cioè con un decreto del Presidente della Repubblica, lo stesso strumento con cui sono emanati i regolamenti. Da qui il problema di distinguere se un certo DPR era un regolamento, quindi fonte secondaria, o un decreto delegato e quindi fonte primaria. Ed era un bel problema interpretativo, spesso è andato alla Corte Costituzionale, perché non sono la stessa cosa, evidentemente. Il regolamento deve rispettare tutte le leggi, il decreto legislativo è un atto con forza di legge e per definizione ha la stessa forza della legge, perché un decreto legislativo può abrogare le leggi, un regolamento no. Da qui l'importante innovazione di dare un nomen iuris all'atto decreto legislativo, DLGS come si abbrevia, con l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. Anche questa è una cosa che vi prego di notare. Si parla di un preambolo. Questo è un atto con forza di legge. Le leggi formali, non hanno preamboli. Le leggi formali incominciano con l'articolo 1. Che cos'è il preambolo? Preambolo è una motivazione che viene prima del corpo normativo. In Italia le leggi non sono motivate. Per cui non abbiamo una spiegazione autentica del perché si fa una legge. C'è una relazione che accompagna il disegno di legge, ma accompagna il disegno di legge e spiega che cosa vogliono fare i promotori, ma questa motivazione accompagna l'atto iniziale del procedimento legislativo, non quello finale. Per cui spesso l'atto legislativo finale è diverso dal disegno di legge, quindi la motivazione data al disegno di legge non spiega l'atto finale, non è una motivazione. E invece gli atti che vengono dal potere esecutivo, tutti sono motivati, hanno un preambolo con la motivazione, tutti i decreti sono motivati. A livello europeo tutti gli atti normativi sono motivati, hanno tutto un preambolo, e in Italia l'unico posto dove si fanno leggi con un preambolo è la Toscana, che nel suo statuto ha deciso che le leggi hanno un preambolo con motivazione. Vedete, è una scelta, come dire, legislativa, decidere se un atto va motivato oppure no. Perché le leggi non sono motivate e i decreti sono motivati? Non è difficile da spiegare se noi pensiamo a una tradizione che risale a prima della Costituzione. Le leggi non erano sindacabili, non erano sottoponibili a un giudice, nessuno poteva opporsi legalmente a una legge, mentre gli atti amministrativi, gli atti del governo, erano tutti sindacabili, tutti sottoponibili a giudizio. Da qui l'importanza della motivazione, perché il giudice basa la sua valutazione di un provvedimento sulla motivazione. quando studierete diritto amministrativo scoprirete l'importanza della motivazione dei provvedimenti amministrativi, perché il sindacato amministrativo, il sindacato del giudice amministrativo, il giudizio, sindacato vuol dire giudizio, il giudizio del giudice amministrativo si basa in larga parte sulla motivazione. Io ti impedisco di costruire questa casa. Come funziona questo impedimento? Diniego di autorizzazione. Motivazione. Visto che tu mi hai chiesto di dipingere di giallo questa casa, visto che questo è un bene protetto dalle belle arti in quanto un edificio del Cinquecento, visto che prevale l'interesse generale a una certa uniformità edilizia dei beni di quell'epoca, ti nego l'autorizzazione. Ricorso. Casa del Cinquecento. È stata costruita nel 1950. Il giudice dice, caspita, errore di fatto, e lo scopre dalla motivazione. E quindi annulla il diniego di autorizzazione. Funziona così il giudizio amministrativo, raccontato in due parole. Allora, la tradizione è che tutti gli atti del potere esecutivo siano motivati nel preambolo. Le leggi no. Oggi le leggi sono sottoposte a controllo della Corte Costituzionale, a cui farebbe spesso comodo un preambolo. Però la tradizione esclude che le leggi siano motivate in Italia, salvo il Granducato di Toscana, e salvo tutta quella normativa europea. E invece gli atti del governo, anche gli atti normativi del governo, sono dotati di un preambolo che fa riferimento alla legge che conferisce il potere, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che è il momento in cui il decreto è deliberato, e gli eventuali altri procedimenti, pareri da acquisire, delle commissioni parlamentari, eccetera, che devono in qualche modo devono essere rispettati, e il preambolo è la prova che sono stati acquisiti quei pareri. Bene, di tutto il resto parleremo nella prossima settimana, l'ora dopo vorrei dedicarla al decreto legge.